Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di spina bifida. Da domani fino al 10 ottobre si celebra la settimana nazionale dedicata alla spina bifida. La settimana, tradizionale evento di ASBI Onlus, Associazione Spina Bifida Italiana, è quest'anno promossa anche da tutte le associazioni del Coordinamento Nazionale Spina Bifida. L'obiettivo è quello di far conoscere questa patologia che colpisce il feto causando una disabilità permanente. Su questa malformazione chiediamo tutte le informazioni al professor Ezio Di Rocco, direttore dell'unità operativa di neurochirurgia infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Di Rocco, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Professore, ci può spiegare esattamente che cos'è la spina bifida?
Ma la spina bifida è un termine generale che comprende tutti i disturbi di chiusura, di fusione del tubo neurale. Questi difetti possono essere minimi, a volte quasi nascosti, tanto che si parla di spina bifida occulta, ma quello che invece è il grado più grave di questo spettro è la spina bifida aperta, cioè un difetto talmente grave che si vede già all'esterno, perché oltre al tubo neurale comporta la mancata chiusura dei rivestimenti, cioè delle vertebre e anche della cute. Quindi il bambino nasce già con questa malformazione che addirittura può essere riconosciuta in utero, perché in realtà si verifica alla fine del primo mese di gravidanza.
Da cosa viene causata questa malformazione?
È un difetto probabilmente multifattoriale, cioè molte cause devono concorrere. Comunque alcune sono indirettamente riconosciute come della carenza di acido folico, per cui l'unico elemento per una profilassi reale è la somministrazione di acido folico, ma non durante la gravidanza, come viene fatto normalmente, ma prima del concepimento, almeno 2 mesi prima del concepimento. Perché ovviamente se il difetto avviene nelle prime 4 settimane di vita, uno quando si ne accorge è già troppo tardi.
E dove si trova l'acido folico? In alimenti o sono medicinali?
No, l'acido folico si trova in alimenti, si trova nella carne, ma se c'è un difetto è perché uno non lo assorbe. Quindi piuttosto che affidarsi a una dieta, conviene affidarsi a una supplementazione vitaminica, che tra l'altro è una cosa molto semplice.
Come viene diagnosticata?
La spina bifida oggi viene diagnosticata quasi sempre, spesso in utero, durante esami di controllo di routine. In questi casi, quando c'è il sospetto, si può confermare valutando alcune sostanze nel sangue, come l'alfa-fetoproteina, cioè le sostanze che possono fuoriuscire dal feto per il difetto e vengono quindi ritrovate nel sangue della madre.
Uno di questi esami è l'amniocentesi?
L'amniocentesi direi che non è utile in questo caso, non è necessario. Una volta diagnosticato con la comune eco o con esami più sofisticati ecoencefalografici, la conferma si può avere valutando appunto questi marker, queste sostanze che si possono ritrovare nel sangue e confermano la diagnosi.
Quindi non si può intervenire chirurgicamente, non c'è una soluzione?
Ma diciamo, se si riferisce al momento in utero, c'è un programma in corso ancora in America che era partito con molto entusiasmo, si chiama MOMS, cioè giocando sul termine madre, e che ha raccolto 200 famiglie che hanno accettato di avere una chirurgia in utero. Lo scopo di questa chirurgia in utero era, oltre alla riparazione del difetto spinale, la prevenzione di alcune malformazioni che si associano quasi sempre al difetto spinale, ad esempio l'idrocefalo, e lo scopo ancora più importante era quello di prevenire il difetto motorio che accompagna questa malformazione degli arti, a carico degli arti inferiori, sulla base di segnalazioni di alcune madri che notavano un peggioramento progressivo della motilità del feto attraverso le loro sensazioni, e questo difetto veniva imputato all'esposizione del tessuto neurale non chiuso perfettamente all'azione tossica del liquido amniotico. Si pensava, in altri termini, che interrompendo questa soluzione di continuità, coprendola in qualche modo, si potesse prevenire il peggioramento verso la paralisi degli arti inferiori. In realtà i risultati sono stati un pochino diversi. Non c'è alcun effetto purtroppo sulla motricità, forse sull'idrocefalo, ma è discutibile, che è l'altra malformazione associata. Sicuramente c'è però un effetto importante sulla conformazione nella parte posteriore del cranio, che nei bambini con questo difetto è troppo piccola per ospitare il normale sviluppo del cervelletto, e quindi si crea una situazione di compressione del tessuto neurale che può essere molto grave e portare anche alla morte, che si chiama malformazione di Chiari tipo 2, da chi l'ha descritta 100 anni fa. E questo tipo di chirurgia in utero, prevenendo la perdita di liquido cerebrospinale attraverso il difetto spinale, permette al cranio del feto di svilupparsi normalmente. Quindi si è visto che in realtà è un po' insospettatamente questo tipo di chirurgia ha un ottimo effetto sulla riduzione della gravità di questa malformazione della fossa cranica posteriore, che si chiama Chiari 2.
Si rischia l'aborto?
No, non particolarmente.
Cosa succede quindi ad un neonato che nasce con questa malformazione? Una volta nato, come si gestisce?
Dunque, una volta che è nato il bambino, la cosa principale sarà chiudere in tempi molto rapidi il difetto spinale. Questo per evitare infezioni secondarie del tessuto nervoso esposto all'atmosfera, comunque all'ambiente, e perché l'infezione è l'unico grande problema di questi bambini. Questi bambini hanno un'intelligenza normale, se hanno ovviamente una infezione, una meningite, una cerebrite, hanno il rischio di avere un difetto nello sviluppo cognitivo. L'intervento non corregge il difetto spinale, cioè l'effetto di motricità degli arti inferiori, ne impedisce in un certo senso la progressione evitando le infezioni, non corregge nemmeno l'altro difetto importante associato, che è il difetto di funzione della vescica, la cui innervazione viene alterata perché la localizzazione nella spina bifida è quasi sempre bassa a livello lombosacrale, dove sono i centri per la spina. Quindi il bambino che nasce con mielomeningocele avrà questi tipi di problemi. Correzione immediata del difetto spinale, poi cura durante il corso della vita dei problemi legati al difetto degli sfinteri, correzione dei difetti ossei secondari al disturbo neurologico a carico degli arti inferiori, soprattutto dei piedi, e correzione dell'idrocefalo, che oggi si può fare anche per via endoscopica, cioè senza necessità di protesi. Detto così sembra un destino tragico, in realtà è molto pesante, perché è tutta una serie di interventi da essere programmati nel corso della vita. C'è però la possibilità di una lunga sopravvivenza e anche di raggiungere una qualità di vita tale da far raggiungere l'autonomia.
Quindi c'è una ragionevole aspettativa di vita?
Per la vita senz'altro, e anche per la qualità in molti casi.
Quindi possiamo dire, per evitare questa patologia al feto c'è solo la prevenzione, c'è solo l'assunzione di questo acido folico,
sì.
prima di decidere, sì, di rimanere incinta, ovviamente.
Sì. Direi che tutti dovrebbero prendere l'acido folico prima del concepimento, di decidere un concepimento. E in particolare che l'azione di questa vitamina è stata dimostrata dal crollo dell'incidenza di questa malattia nei paesi in cui l'acido folico è stato dato in maniera, diciamo, automatica, aggiungendolo ai cibi, alla farina, agli zuccheri.
Professor Di Rocco, una volta accertato, fatta la diagnosi, non c'è bisogno di fare ulteriori controlli, voglio dire, non è che può peggiorare o migliorare durante la gravidanza e quindi serve controllare di nuovo, fare altri esami, accertamenti?
In un certo senso sì, in un certo senso no, nel senso che normalmente non ci si aspetta un'evoluzione, perché lì è il difetto, però può evolvere l'idrocefalo. In questo caso si hanno due politiche, uno in teoria ha trattato in utero, che cosa che si faceva verso gli anni 85-90, con grande entusiasmo, si è visto che poi in pratica non ha portato alcun reale beneficio, oppure anticipare il parto di 3-4 settimane in modo da poter prendersi cura del bambino prima.
C'è un'assistenza psicologica ai genitori quando sanno che il loro bambino avrà questo tipo di problema?
Ma indubbiamente è una informazione così drammatica che spinge i genitori a chiedere informazioni. E qui rientriamo un po' nel discorso generale del rapporto che noi italiani abbiamo con la medicina. Cioè, avendo sempre l'abitudine di cercare di risolvere da soli i problemi, si va a chiedere, si va su internet, si domanda intorno e ovviamente si hanno delle informazioni spesso non corrette. D'altro canto, accedere alle informazioni non è così facile e per questo motivo proprio stiamo costituendo qui presso la nostra neurochirurgia una federazione di associazioni di queste malattie rare per insegnare ai genitori qual è la malattia dei loro bambini, quelle malattie con cui devono poi coesistere per tutta la vita. E sta avendo un ottimo successo.
Si investe nella ricerca?
Ma nella ricerca si è investito moltissimo perché, essendo una malattia così invalidante, così drammatica, soprattutto nei paesi occidentali, ha suscitato interessi medici, interessi sociali. Per cui sono stati fatti grandi studi, si fanno tuttora, ma soprattutto si è cercato di portare i bambini alla vita adulta, cioè con la scuola, con l'inserimento nella scuola normale e poi nell'ambiente lavorativo. Io ho lavorato molto a Chicago c'è un programma molto intenso in questa direzione, le famiglie si sono consorziate in associazioni che hanno acquistato terreni, hanno costruito delle case temporanee dove gli adolescenti con la spina bifida possono incominciare a uscire dall'abbraccio affettuoso delle famiglie, cominciare una vita indipendente e avere un'attività che li porti poi pian piano a diventare del tutto autonomi.
Quanti sono in Italia i bambini che nascono così?
L'incidenza è intorno all'1 per 1000 dei nati. Ovviamente è in diminuzione per la diffusione dell'acido folico.
Ci sono delle differenze rispetto agli altri paesi europei o altre aree del globo?
No, in Europa l'incidenza è abbastanza bassa, con l'eccezione dell'Irlanda che era proprio legato a un fatto di carenza di acido folico. Non c'è una predilezione importante, quello che si può notare però è che se una popolazione si sposta, per esempio i giapponesi, dal loro paese va in un altro paese, tende a acquisire l'incidenza dell'altro paese, confermando appunto che intervengono fattori ambientali esterni piuttosto che fattori genetici.
Ovviamente questo riguarda anche altre patologie.
Per molte patologie, sì, quelle che sono determinate da ruoli ambientali.
Ad esempio il cancro?
Il cancro direi che potrebbe essere uno degli esempi più ovvi di questo.
Grazie al professor Ezio Di Rocco, direttore dell'unità operativa di neurochirurgia infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per le sue spiegazioni, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a tutti voi, grazie dell'interesse.
Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.